Buonasera a tutti. Il 2 maggio del 2014 a Odessa la casa dei sindacati fu teatro di un massacro. Chi lo organizzò furono i nazisti che avevano preso il potere a Kiev pochi mesi prima, nel febbraio. Ufficialmente i morti furono 48, tutti russi, ma in realtà furono molto di più. Furono uccisi uno ad uno. Lo scopo era quello di impaurire la popolazione di etnia russa in tutta l'Ucraina per impedirne l'insurrezione. Oggi, a 7 anni da quel pogrom, l'inchiesta di Kiev non ha mosso un passo. Stupirsene d'altronde sarebbe ingenuo perché gli assassini non giudicano gli assassini. In quel tempo in Italia giornali e televisioni tacquero o presentarono la vicenda in modo falsato, distorto, bugiardo, vuoi evitando di indicare gli evidenti e documentati colpevoli episodi di violenza, oppure rovesciando il vero in falso. In menzogna. Giulietto Chiesa allora fu l'unica fonte di informazione che diede le notizie vere e che mostrò le inequivocabili immagini del pogrom. Quelle notizie oggi sono i nostri fiori sulle tombe di quelle vittime e sono i nostri fiori sulla tomba della democrazia europea che continua da morta a intraprendere rapporti con i nazisti che governano Kiev, che governano l'Ucraina. Noi stiamo dalla parte delle due repubbliche del Donbass, Donetsk e Lugansk, che ancora si battono per vivere. Mentre il ministro degli esteri britannico Dominic Raab ha appena annunciato che i paesi del G7 creeranno un meccanismo di risposta rapida per contrastare la propaganda e la disinformazione russa. E buona fortuna a tutti. Il 2 maggio si celebra l'anniversario del massacro avvenuto presso la casa dei sindacati di Odessa ad opera di estremisti di destra, neonazisti e nazionalisti ucraini, ai danni dei manifestanti che si opponevano al nuovo governo instauratosi a Kiev in seguito alle rivolte di piazza Euromaidan. In concomitanza al rogo, preceduto e seguito da linciaggi, stupri e violenze nei confronti degli aggrediti, trovarono la morte almeno 48 persone. Il bilancio definitivo dei morti e dei feriti, dati dispersi e la volontà di tenere nascosti i fatti dalla stampa mainstream, non è mai stato pubblicato, ma si teme che il numero delle vittime sia vicino alle 150 persone. Oggi il vice rappresentante della Russia alle Nazioni Unite, Dmitry Polianski, ha annunciato che il 5 maggio prossimo i testimoni della tragedia di Odessa interverranno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La giornata di ieri, che quest'anno è coincisa con la Pasqua ortodossa, ha visto un susseguirsi di commemorazioni ad Odessa, in mezzo a una marcia definita dei difensori di Odessa, organizzata da neonazisti ucraini e autorizzata dal governo di Kiev, nonostante le restrizioni anti-Covid. A Odessa, 7 anni fa, iniziò un processo di etnocidio e di formattazione politico-culturale di un intero popolo sotto i nostri occhi. I complici e i distratti hanno perso per sempre ogni legittimazione a fare lezioni di morale.
Alcuni caccia dell'aeronautica militare italiana F-35 Lightning II sono giunti in Estonia per difendere lo spazio aereo dei paesi baltici dalla sfera russa. Lo rivela il servizio stampa dello Stato Maggiore delle Forze di Difesa estoni, secondo cui i velivoli italiani sostituiranno a rotazione i caccia tedeschi Eurofighter Typhoon. Il passaggio di consegne si è svolto oggi 3 maggio nella base NATO di Hamari, alla cui cerimonia hanno partecipato il ministro della Difesa estone Kalle Laanet e il nostro sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè. La sorveglianza NATO delle aree di Estonia, Lettonia e Lituania in vigore dal 29 marzo 2004, data dell'entrata dei tre paesi baltici nell'Alleanza Atlantica. I costosissimi caccia F-35 di quinta generazione saranno guidati dal 13° gruppo aereo dell'Aeronautica Italiana, già in servizio in Estonia nel 2018. Saranno attivi 24 ore su 24 per voli di addestramento con compiti di intercettazione bersagli aerei. Nel discorso di fiducia al Senato dello scorso febbraio, il premier Mario Draghi confermò la linea atlantica del governo citando le aree di intervento di naturale interesse prioritario come i Balcani, il Mediterraneo e l'Africa. L'area del Baltico, al confine con la Russia, ad oltre 2.000 km dall'Italia, non dovrebbe avere nessun interesse strategico per il nostro paese, ma quando l'impero chiama, la colonia risponde.
Mentre a Vienna proseguono a passo rilento le trattative sul trattato nucleare iraniano, il governo Netanyahu avrebbe già dettato le condizioni a Washington. Se l'accordo non sarà ben articolato, l'intera regione finirà in una spirale di guerra, si legge nei maggiori quotidiani israeliani. I nostri aerei da guerra possono raggiungere l'Iran, ha precisato Eli Cohen, membro del Likud e ministro dell'intelligence di Tel Aviv, appena rientrato da Washington. Tuttavia, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di sollevare parte delle sanzioni a Teheran, mentre il ministro degli esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, coordinandosi anche con gli alleati Cina e Russia, avrebbe già in parte ridotto la lista delle sanzioni di cui l'Iran chiede la cancellazione. Stando alle testimonianze raccolte nella capitale austriaca, il fulcro delle negoziazioni starebbe nei missili iraniani rientrati nell'accordo firmato da Barack Obama nel 2015. Il quadro ritrae esperti spadaccini attenti a non colpirsi fra loro, mentre all'orizzonte appaiono lontani aerei da guerra e lanciamissili comunque pronti a sparare. Venerdì scorso, 30 aprile, in concomitanza con gli incontri di Vienna per il nucleare iraniano, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è incontrato, segretamente ma non troppo, con il capo dei servizi segreti israeliani Yossi Cohen. L'incontro, inizialmente annunciato dalla rete televisiva Channel 12 News, è poi completamente scomparso dalle cronache. Ad oggi la Casa Bianca non ha risposto alle richieste di informazioni poste dai giornalisti. Ciò che invece la stampa ha reso noto è che il presidente Joe Biden avrebbe telefonato alla sua controparte israeliana per offrire le condoglianze e la solidarietà di Washington per l'incidente avvenuto a Mount Meron durante la celebrazione delle feste di Lag BaOmer, dove 45 pellegrini ortodossi sono deceduti in seguito al crollo di un passaggio nella montagna. Non è chiaro se la conversazione fra i due presidenti sia avvenuta prima o dopo l'incontro fra Biden e Cohen. Da fonti giornalistiche emerge che Cohen si trovava a Washington per altri affari. Se fosse un film, si intitolerebbe Il confine israeliano dell'impero a stelle e strisce.
L'esercito statunitense è preoccupato per la capacità militare di Russia e Cina in ambito spaziale. Mosca e Pechino hanno sviluppato armi in grado di distruggere i nostri satelliti, ha ammesso il generale dell'aeronautica John Raymond in un'intervista rilasciata al quotidiano The Washington Post. Il responsabile del Pentagono ha definito come minacce questi due paesi e ha detto che gli Stati Uniti faranno di tutto per rendere sicuro il traffico spaziale. Dopo essersi messo più volte la divisa da poliziotto del mondo, il Pentagono si ritaglia così anche un ruolo da controllore dei cieli. A questo proposito, il generale Raymond ha detto che lo spazio è già diventato una zona di combattimento tra diversi paesi. 3 anni fa gli Stati Uniti hanno infatti creato una forza spaziale che pochi mesi fa ha ricevuto in dotazione la sua prima arma offensiva. Un'iniziativa che non è stata ben accolta a Mosca e a Pechino, che hanno denunciato la violazione del trattato che dal 1967 vieta la militarizzazione del cosmo. Sia la Russia che la Cina credono che la creazione di questa forza speciale da parte di Washington l'equilibrio e la stabilità globale, violando il consenso internazionale sull'uso pacifico dello spazio.
Nuove incursioni dalle forze aeree russe nella zona di Idlib in Siria contro gruppi terroristici controllati dalla Turchia. L'azione preventiva è stata necessaria dato che ricognizioni aeree e il lavoro sul territorio da parte dell'intelligence hanno rilevato che i tagliagole stavano per compiere attacchi mirati a strutture militari e a forze governative. I caccia russi sono ricorsi per la complessità di alcuni obiettivi militari a bombe fotoilluminanti FOTAB. Un solo ordigno provoca una potenza di oltre 2 miliardi di candele, oltre che un fortissimo effetto di stordimento. Il bombardamento è solo l'ultimo in ordine di tempo da parte di Mosca, dopo quello mastodontico di aprile dove sono stati neutralizzati oltre 200 militanti di gruppi armati terroristici, veicoli militari e soprattutto depositi di munizioni. Stando ai dati dell'OMS, il siero maggiormente esportato in Africa è AstraZeneca, ma la popolazione sembra rifiutare di assumere il preparato. I problemi sono iniziati quando in Burundi e in Tanzania, dove entrambi i presidenti, successivamente deceduti per improvviso arresto cardiaco, si sono dichiarati contrari a partecipare alla campagna vaccinale. Negli ultimi giorni di vita, Pierre Nkurunziza, allora presidente del Burundi, aveva dichiarato l'OMS organizzazione non gradita nel paese. Il capo di Stato della Tanzania aveva invece riferito alla stampa e alla popolazione di volersi affidare alle preghiere e alle cure con le erbe. Nel frattempo, venerdì scorso, 30 aprile, il governo del Malawi ha fatto sapere che dovrà mandare al macero oltre 16.000 delle 102.000 dosi di siero AstraZeneca perché ormai vicine alla scadenza. Il Sud Sudan si è unito all'appello del Malawi affermando che la campagna immunitaria non riesce a decollare, così come in Sierra Leone, dove il ministro della Sanità, Austin Demby, ha appena dichiarato che almeno un terzo delle 96.000 dosi di siero ricevute non potranno essere utilizzate perché vicine alla scadenza. A completare il quadro c'è l'accusa di frode che pende sulla testa del ministro ugandese della sanità, Jane Ruth Acheng-Ochero, che parrebbe avere simulato la propria vaccinazione ai teleschermi della TV nazionale. È notizia delle ultime ore che il dottor Steven Karanja, già coordinatore dell'Associazione Cattolica di Medici Kenioti, è improvvisamente deceduto a causa dell'infezione dopo aver raccomandato alla popolazione di non sottoporsi alla vaccinazione ma di guardare, piuttosto, alle terapie come l'idrossiclorichina e l'ivermectina. Questi farmaci risultano funzionali per la cura del virus, aveva dichiarato a marzo il medico. Secondo i dati dell'OMS, soltanto il 2% del 1.300.000.000 di cittadini africani avrebbero fin qui ricevuto il siero. L'agenzia di stampa internazionale Associated Press riporta invece la stima di decessi che in Africa si aggirerebbe intorno ai 120.000 casi su un numero di infezioni che oscillerebbe fra i 4 e i 5 milioni. Numeri comunque difficilmente verificabili in paesi del terzo e quarto mondo dove la maggior parte della popolazione non nutre fiducia nelle istituzioni, anzi nemmeno ne conosce l'esistenza.
Nessuno perderà il lavoro per il Covid. Le parole pronunciate a marzo 2020 dall'allora ministro dell'economia Roberto Gualtieri sono la cartina di tornasole dell'abisso che separa la narrazione politica dalla realtà dei fatti. Dopo 13 mesi di dichiarata pandemia si contano infatti in Italia quasi 1 milione in meno di posti di lavoro. Per la precisione 900.000 secondo i dati diffusi dal centro studi della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, ovvero 70.000 disoccupati al mese dall'inizio delle restrizioni. Il ritratto economico di Confartigianato è impietoso. Tra febbraio 2020 e marzo 2021 sono state bruciate 345.000 partite IVA, quasi il 7% del totale. A questo si aggiungono oltre 292.000 aziende in grande difficoltà che potrebbero essere costrette a gettare la spugna nei prossimi mesi. Si tratta soprattutto di microattività pesantemente colpite dalle misure restrittive, in particolar modo nel comparto tessile, in quello della stampa, dei mobili e dell'edilizia. Nel settore dei servizi invece le difficoltà maggiori si registrano nella ristorazione, nel turismo e nello sport. Con lo sblocco dei licenziamenti previsto per il prossimo autunno, i lavoratori di queste aziende corrono il serio rischio di andare a ingrossare il numero di disoccupati, che sono attualmente 2 milioni e mezzo in tutto il paese, ai quali vanno aggiunte 14 milioni di persone inattive. Nascite sempre più in calo. Nel mese di gennaio in Italia si sono registrate 30.000 nascite in meno rispetto solo a un anno fa. Secondo i dati Istat, gennaio ha visto un crollo delle culle pari al 14% rispetto allo stesso periodo del 2020. Per trovare traccia di un altro collasso nel numero delle nascite dobbiamo tornare indietro nel tempo fino ad arrivare a 34 anni fa, nel febbraio 1987, 9 mesi dopo la tragedia al reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl. Una testimonianza nitida arriva dal dottor Pasquale Bilotta, responsabile di una struttura di fecondazione assistita a Roma che in media gestisce 400 persone l'anno, ma che in questo lungo anno è rimasta chiusa per svariati periodi, dato che molte aspiranti madri, anche quelle che avevano iniziato il trattamento di fecondazione, scoraggiate dalla quotidianità, si sono tirate indietro. Facebook sta permettendo alle aziende di fare pubblicità ai bambini di 13 anni che esprimono un interesse per il fumo, la perdita di peso estremo e il gioco d'azzardo per soli $3. A dimostrarla una ricerca del gruppo di pressione chiamato Reset Australia, sebbene le politiche di Facebook non consentano la pubblicità di alcol e la promozione di contenuti inappropriati per i minori, la ricerca ha messo in luce un utilizzo sistematico di campagne pubblicitarie mirate destinate a circa 740.000 ragazzi australiani di età compresa tra i 13 e i 17 anni. Anni che avessero come interesse alcol, fumo e svago, gioco d'azzardo, perdita di peso estrema, fast food e servizi di appuntamenti online. Secondo un'analisi approfondita si è scoperto che in Australia fare pubblicità a 52.000 adolescenti interessati alle bevande alcoliche costerebbe $3, mentre raggiungerne 14.000 interessati a giochi e scommesse costerebbe poco più di $11. Reset Australia ha chiesto al governo australiano di sviluppare un codice che disciplini le modalità di raccolta dati, sollecitando l'istituzione di un consenso espresso da parte di bambini e genitori. La problematica legata all'assenza di trasparenza costituisce la più grave minaccia da parte delle piattaforme come Facebook, specialmente se il trattamento delle informazioni sugli adolescenti avviene con le stesse modalità riservate agli adulti. È tempo che i ricchi paghino la loro parte. Queste le parole di Joe Biden, riportate nei giorni scorsi dalla stampa internazionale, che ha parlato di un vero e proprio piano Robin Hood per aiutare le famiglie più povere attraverso una stretta sull'evasione fiscale delle grandi fortune americane. I dati dicono però che con il presidente democratico i ricchi sono diventati ancora più ricchi, o almeno così è stato nei primi 100 giorni dall'arrivo di Biden alla Casa Bianca, periodo in cui il patrimonio totale delle prime 100 fortune del paese è aumentato di 195 miliardi di dollari, arrivando alla cifra totale di quasi 3 trilioni di dollari. Ciò significa che le 100 persone più ricche del paese hanno in mano più soldi della metà della popolazione statunitense. Le fortune degli oligarchi americani sono cresciute negli ultimi mesi anche grazie all'enorme quantità di moneta immessa nei mercati azionari per far fronte alla dichiarata pandemia. Risorse che hanno ulteriormente gonfiato le tasche delle principali aziende del paese. Fra di loro, chi ha trattato maggior profitto dalla situazione attuale sono stati i giganti della tecnologia e dell'e-commerce come Facebook e Amazon. Vedremo se Biden manterrà la promessa di frenarne i guadagni per ridistribuire una ricchezza che sotto il suo mandato si sta sempre più concentrando nelle mani dei pochi soliti noti. Prima l'hanno detto i militari, adesso lo confermano i cittadini interpellati da un sondaggio della rivista Valeur Actuel. In Francia si respirerebbe un clima da guerra civile. La maggioranza degli intervistati si dice d'accordo con l'analisi fatta dai 1.000 militari che 2 settimane fa avevano inviato una lettera al presidente Emmanuel Macron avvertendolo che il paese si starebbe dirigendo verso un conflitto civile che sembra sempre più inevitabile. La ragione, secondo i membri dell'esercito, sarebbe nel pericolo definito dai militari mortale e secondo loro rappresentato dal fallimento del multiculturalismo e della crescente islamizzazione delle periferie. La lettera, firmata anche da diversi generali in pensione, era stata condannata sia dal governo che dai media mainstream. La stampa evidentemente non ha saputo tastare il polso della situazione, dato che dal sondaggio si evincerebbe che oltre 7 francesi su 10 credono che il loro paese si starebbe per disintegrare. Ben l'84% degli interpellati riconosce che la violenza sarebbe in aumento, mentre 3 cittadini su 4 pensano che il movimento culturale antirazzista stia in realtà peggiorando le relazioni tra le diverse comunità presenti sul territorio. Il presunto fallito processo di integrazione multiculturale politicamente corretta preoccuperebbe sempre di più i francesi, tanto che la metà di loro chiede che sia direttamente l'esercito a scendere in strada per ristabilire l'ordine nelle periferie più problematiche.